Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buongiorno, bentornati a questo nostro appuntamento di oggi. Abbiamo mandato la sigla del Notes, ma in realtà è un Notes un po' somigliante a un rotocalco. Infatti oggi parliamo di cinema con Francesco Patrizzi, il nostro espertone, possiamo definirlo in questo modo. Ciao Francesco. E con Arnaldo Casali, che è il titolare invece del Notes adesso in onda. Quindi facciamo un ibrido tra il rotocalco cinema e il Notes adesso in onda. E parliamo di un grandissimo artista, Charlie Chaplin. Abbiamo cominciato e ancora in sottofondo sta andando con la colonna sonora del Monello 1921, guardavo perché non ero sicuro, 1921, quindi bel po' di anni fa. La parola a Arnaldo, che già mi sta facendo una specie di cazziatone.
Vabbè, il nostro ospite Arnaldo, che diciamo l'ospite che nessuno ha invitato, si è autoinvitato, e in questo caso gli passiamo la parola, vista la sua...
Io ho preteso...
Si è anche messo la cuffia stamattina.
Io ho preteso la puntata, di Chaplin, la puntata congiunta di Adesso in Onda e Rotocalco Cinema, dopo aver contribuito alla passata puntata di Rotocalco Cinema con la colonna sonora di Vendez, quindi
questa è la vendetta, di Arnaldo.
Ecco che era questo favore che ci aveva fatto, ci ha passato i CD, invece
è interessatissimo.
Era tutto studiato per fare questa puntata congiunta.
Se le lega il dito in un modo.
Sì.
Poi ho
votato. Chiamerei Blitz più che puntata congiunta.
Sì, infatti. Vai, testa di cuoio, praticamente lui è.
Sinché cuoio, insomma. No, beh, spieghiamo perché a livello di rotocalco cinema non c'è bisogno di spiegarlo, perché tanto voi fate i profili un po' a casaccio di solito, no?
Ecco.
Come
cioè, due anni di lavoro ce li sta demolendo.
Io andrei con la seconda colonna sonora a questo punto.
Due anni di lavoro, Casali, adesso lo picchio qua. Col microfono.
Invece, siccome, come adesso in onda, noi prendiamo sempre delle notizie, no? Approfondiamo sempre invece delle notizie di attualità, diciamolo insomma per quei pochi che non lo sapessero che in questi giorni si sta celebrando l'anniversario del 30 anni dalla morte di Chaplin.
Sono passati veramente.
Sono passati da pochissimo, quindi nel Natale del 1977, la notte di Natale del 77, Chaplin moriva a 88 anni nella sua casa di Vevey,
non so se si pronuncia in Svizzera.
Lo so. E dopo, insomma, una carriera durata, era iniziata nel cinema nel 1914, quindi finì nel cinema come regista nel 67, quindi penso una delle carriere più lunghe della storia del cinema. Adesso Francesco mi smentirà subito, ci sarà De Oliveira forse che l'ha fatta più lunga, non so.
Beh, ti posso dire che nel 1910 esordisce Lillian Gish, l'ultimo film lo fa nell'86, 85-86, quindi ti ho fregato subito.
Eccala.
Manco sai chi è tu, Lillian Gish, esordito con le due fanelle di Griffith. Perché di questo l'ultimo film invece, Le Balene d'Agosto con Bette Davis.
Ecco, Arnaccio, okay, andiamo noi.
Subito, via, andiamo via. Ma insomma, Chaplin, io so che Francesco, perché non lo amo, poi di tanto io l'ho costretto a farlo, lui non l'avrebbe mai fatto, l'ho dato calcolo.
Troppo, ma noi facciamo, adesso ti uccide, però noi facciamo comunque, voglio dire, tanto di cappello a Chaplin, ma cerchiamo con Francesco di fare autori, artisti un po' meno noti, insomma, meno popolari, anche se Chaplin
c'è
è
gente
popolare
che ha scoperto
Al
Ashby grazie alla nostra trasmissione.
È vero,
è andata a ricercare Harold and Maude. Cioè, queste sono soddisfazioni. Così.
E c'è anche in biblioteca, faccio uno spot per Francesco, c'è anche in biblioteca Harold and Maude, molto bello.
È bellissimo, vedetevelo, cercatevelo insieme agli altri film di Al Ashby. Tra cui il bellissimo Oltre il giardino, anche quello da riscoprire, da rivedere.
Sì, sì. E l'ultima
va bene, anche dicevamo di Chaplin. Innanzitutto, il nome Charlot, sai da cosa viene, Arnaldo?
Immagino dal, no, dal suo nome.
Non lo sai, ecco, c'ho tante chicche. No,
Charlot è francese.
Quando si presentò con il personaggio del vagabondo, The Tramp, che da noi fu chiamato Il Vagabondo, un produttore della Pathé, quindi francese, così si inventò il nome Charlot, perché gli piaceva questo miscuglio fra Charles e Charlotte il dolce, no? Una cosa così.
La torta.
Charlot, che poi piacque molto anche agli americani che adottarono questo nome.
Infatti in Italia per secoli pensavano che fosse francese, invece era inglese.
E noi, infatti, e noi Chaplin l'abbiamo incontrato quando abbiamo parlato di Stanley Olio, perché in realtà quando faceva parte della compagnia di Fred Carno, che erano degli acrobati più che artisti, insomma, perché più che artisti di cinema o di teatro, erano veramente acrobati, perché all'inizio la slapstick, quella di buccia di banana a cui scivoli e bastoni in testa, erano veramente banane e bastoni, quindi sì, si facevano male veramente per fare queste cose. C'è chi ha rischiato anche la vita più volte e nel corso della carriera ha continuato a mettersi a repentaglio, come Buster Keaton, che è uno che non ha mai usato in vita sua controfigure e non ha mai usato fondali finti. Quando gli cadevano in testa le cose erano veramente quelle. E all'inizio ha cominciato Chaplin facendo appunto lo spericolato in questo modo insieme a Stanley Jefferson. Direte, ma chi è Stanley Jefferson?
Il vero nome di Stan Laurel. Perché Laurel era un nome d'arte che scelse quando già aveva iniziato a fare cinema.
Cioè,
stanotte ho studiato.
Stanotte lo studia di notte.
E ti dirò un'altra cosa dopo di Stan Laurel che non so se tu sai.
Ma perché dici Laurel? Non si dice Laurel?
È che sta materni, quindi Laurel.
Sta materni e dico Laurel.
Dai, cosa mi dici su Stanlio? Cosa mi dici?
Che lui, a parte, iniziò insieme, erano più o meno coetanei nella compagnia di Fred Carno, approdarono insieme in America, divisero anche una camera d'albergo e anche nella
non dire oscenità,
ufficiale
per favore.
C'è scritto anche alcuni piaceri fuori scena.
Oh signore, è impazzito.
Guarda Fiorello quando racconta di Mac Buongiorno e di Indro Montanelli, no?
La cosa... un po' curiosa, Francesco, io non so se questo dipende dal talento di Laurel, che forse era minore di Chaplin, o no, semplicemente dalle vicissitudini, dalla minore fortuna, ma erano coetanei, sono arrivati in America insieme, hanno cominciato a fare cinema più o meno insieme, solo che Chaplin negli anni 40 era già un vecchio maestro, tutto sommato, no? Negli anni, metà anni 30 era già... aveva già fatto Tempi moderni e Laurel in quegli anni tutto sommato cominciava ad avere il grande successo insieme a Oliver Hardy, quindi è stata una carriera molto molto più lenta tutto sommato e anche più breve.
Beh,
quella
faceva,
di Laurel
faceva lo sceneggiatore, abbiamo ricordato anche in altre puntate, quindi aveva fatto altri mestieri del cinema prima di arrivare a fare l'attore, mestiere che lui considerava tra gli altri mestieri che faceva, poi è diventato il mestiere principale perché ha dato la spalla che era appunto Olio, e per cui hanno cominciato a fare la coppia comica.
Ma tu
che,
sapevi
che è nata comunque tardi, ecco, rispetto a Chaplin, che Charlot è nato veramente nel
1915, Charlot,
diciamo, il 14, diciamo. È stato un po' l'esordio, però il film veramente con Charlot, col The Tramp, è dal 15 in poi che ha fatto una sessantina, quanti sono, tantissimi ne ha fatti, tra cui hanno scoperto, questa non so se la sai, lui nel 1918 stava preparando un materiale che si chiamava How to Make Movies, cioè come si fanno i film, e non l'ha mai montato, non l'ha mai fatto. E
esiste, però io ce l'ho.
Nel 1981 invece è stato ritrovato, montato, pubblicato, e poi è uscito anche un libro, si chiama La ricerca di Chaplin, dove è contenuto questo materiale che è inedito. E la cosa interessante era, nel 1915, quando cioè del personaggio del vagabondo, che in realtà in origine era l'ubriaco, non era il vagabondo, cioè la Chaplin che oscillava di qua e di là.
E che era il personaggio che lui faceva a teatro con Carno, quello dell'ubriaco, che era il suo cavallo di battaglia prima di arrivare al
cinema. Aveva avuto un grande successo facendo l'ubriaco che oscillava, e c'era una famosa gag di Carno al cinema, che di Carno a questa compagnia, insomma, a teatro, in cui dovevano rimettere a posto una casa, immaginate quindi a teatro con le scale, le cose, gli imbianchini, e arrivava questo operaio ubriaco che era appunto Chaplin e cominciava a fare un disastro, distruggeva tutto. Quindi un po' come faranno Stanley e Holly quando poi
portano il pianoforte,
dicevamo queste cose qua. No, la cosa interessante era che una famosa, uno famoso di questi cortometraggi ambientati in una specie di hotel, dove di albergo di gran lusso, all'inizio si vedono le scene tagliate, cioè Chaplin faceva in genere 30, 40, 50 ciacca della stessa scena, cambiandola per cercare di aggiustarla o vedere come veniva meglio. All'inizio, questo corto, lui non faceva né il vagabondo né il monello, né l'ubriaco, ma faceva il portantino. Poi, in uno di questi ciak, si vede la prova che lui riprendeva tutto, sprecava la pellicola in una maniera, secondo noi, meravigliosa, perché ci è arrivato tanto materiale.
Era l'unico, forse, scusa, faccio questa breve parentesi, Chaplin, l'unico che sprecava più pellicola di Nanni Moretti, forse. Jerzy Sturmi ha detto, Nanni Moretti usa la pellicola come carta igienica, perché appunto anche lui rifà le scene finché non vengono perfette. Però Chaplin, il bello è che lui non è che aveva in mente una scena e la faceva finché non gli veniva come ce l'aveva in mente. Proprio lui le girava. Si ispirava a quello che...
Non ce l'aveva in mente, andava avanti finché non trovava la chiave giusta. E all'inizio si vede metà di questo cortometraggio, che era girato quasi metà, dove Chaplin non faceva assolutamente l'ubriaco, ma lo faceva un personaggio, era un ciccione, così. A un certo punto Chaplin, uno di questi Chuck, che era un fuori onda, diciamo così, ma l'hanno ripreso lo stesso, imita l'ubriaco per farlo vedere a questo ciccione, al che tutta la truppa scoppia a ridere e lui dice: vabbè, la riprendo la mia consolidata macchietta e faccio io l'ubriaco e tu fai invece il portantino. Da lì si sono scambiati i ruoli, poi ha scambiato i ruoli anche con un altro personaggio e alla fine è nato per puro caso, diciamo così, questo personaggio che è diventato invece il marchio di fabbrica. Così come la famosa maschera con i pantaloni larghi, la giacca stretta, la bombetta piccola e i baffetti incollati con la colla liguida, la parentesi nel monello ricordava Jackie Coogan, il bambino, dice: quando sentivo la puzza orrenda di quella colla significava che stavamo per girare. Gli era venuta l'ispirazione perché si cospergeva di colla e si attaccava ai baffetti.
Allora, scusa, altra citato. Piccola parentesi, sì. Scusa, su Jackie Coogan,
sì.
Jackie Coogan, so se voi lo sapete, poi a parte il monello, che cosa ha fatto di famoso?
E certo qui... che lo so, ma lo voglio far dire a te.
La famiglia Adams. Era lo zio Fester della famiglia Adams.
E quando si dice, attenti a dire...
Quello classico, però.
Quello bianco e nero. Negli anni 60, mentre nel film lo fece il grande Christopher Lloyd, che era lo scienziato
Ritorno al futuro,
di Chi ha incastrato Roger Rabbit. Sì, sì, sì. Su una cosa su Stan Laurel, volevo dire appunto una chicca, è che lui iniziò insieme a Chaplin. Dopodiché, quando Chaplin divenne subito il grande Charlot e lui invece era ancora un attore ai prime armi, un periodo aveva fatto un trio teatrale, non cinematografico, si chiama The Keystone Trio, insieme a una coppia marito e moglie, in cui lui faceva l'imitazione di Charlot. E lui per anni a teatro era famoso come imitatore di Chaplin, anche perché lo faceva meglio di tutti, visto che lo conosceva benissimo anche di persona e quindi lo sapeva, conosceva la sua mimica.
Allora, voi avete citato Tempi Moderni, che credo sia, senza tema di smentita, il capolavoro di Chaplin. Ne sentiamo un frammento della colonna sonora e poi magari approfondiamo il discorso proprio su questo grande film.
Thank you.
E dunque lasciamo in sottofondo ancora tempi moderni, dicevamo Arnaldo e Francesco, questo è davvero un capolavoro di Chaplin. Penso che nonostante abbia fatto altri capolavori, La febbre dell'oro, Il Monello e Luci della ribalta, Monsieur Verdù che tu citavi prima mentre andava la musica, questo è forse anche il film più popolare di Chaplin.
Anche il più geniale secondo anche me, perché geniale. È un film muto ma sonoro, no? Quindi un film in cui ci sono il sonoro viene utilizzato, no? come fonte narrativa particolare, ci sono alcuni personaggi che parlano, anzi un personaggio, no? Il capo della fabbrica che parla e tutti gli altri invece sono muti con le didascalie, poi ci sono i rumori, no? Ma non ci sono le parole, cioè è un film anche nell'uso del sonoro, perché Chaplin, ricordiamolo, non voleva, era contrario al sonoro.
No, poi c'è quella scena famosissima del marchingegno in cui l'uomo praticamente operaio si incastra e continua a lavorare, a stringere le viti.
Adesso faccio anche una piccolissima autocitazione, perché quella scena di Tempi Moderni era la sigla di Sale e Miele, che era un programma televisivo che avevamo fatto su Canale 8 ormai più di 7 anni fa con Don Ciro Miele, fondatore di Adesso, a cui tutti dobbiamo molto, e in cui avevamo scelto come sigla questa scena celebre di Tempi Moderni, che è un film, tra l'altro penso che sia stato, Francesco, anche il primo film che ha cominciato a creare problemi politici a Chaplin, che poi sappiamo negli anni 50 fu accusato di comunismo e quindi esiliato dagli Stati Uniti.
Molto prima, gli anni 50, hanno cominciato a rompere le scatole su. Vabbè,
credo che Tempi Moderni era un film,
ma lasciamo perdere la politica,
un'aperta critica alla società industriale, al capitalismo.
Chaplin scriveva le colonne sonore, è un amante della musica, suonava il pianoforte, il violino e un altro strumento che non mi ricordo se è il violoncello. Li sapeva strimpellare abbastanza bene, però era una persona molto intelligente, non conosceva la musica, per cui sapeva intuire delle belle melodie e le suggeriva, diciamo così, le canticchiava e le suonava a un giovanissimo compositore di 22 anni, si chiamava David Ruskin, che poi è diventato un grande compositore di colonne sonore a Hollywood, il quale racconta qual era la prima versione di Smile, che era completamente diversa, ma aveva, diciamo così, la struttura armonica così come è rimasta, ma la melodia non era propriamente così, e Chaplin disse: aiutami a tirare fuori qualche cosa di pucciniano, fa finta che l'ha scritta Puccini questa musica, e lavorando uscirà fuori Smile, che poi negli anni fine 50. Anni 40, primi anni 50 l'ha portata a un grande successo Nat King Cole. Ma bisogna anche dire che poi Chaplin nel
con le parole
anni,
ma le scrisse, ecco, queste ti faccio una vena, se non so, io non lo so, le parole di Smile le ha scritte sempre Chaplin o le hanno scritte altri per Nat King Cole? Che
questo non lo so, ma conoscendo il genio, come dire, onnivoro di Chaplin, probabilmente ha scritto lui, perché non è che faceva mettere bocca sulle sue cose ad altri, a meno che non fossero fidatissimi collaboratori.
Certo, in italiano comunque si chiamava Se Mai, è stata cantata recentemente, noi l'abbiamo ascoltata
da Battiato,
adesso in onda, sì, nella versione di Battiato tratta da Fleur 3.
Se volete la possiamo sentire anche subito, allora, questa è Smile, proprio Nat King Cole.
Smile. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you smile.
time. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you just smile.
Il grande Nat King Cole in questo Smile, appunto, tratto da Tempi Moderni. Allora,
che è stato cantato anche da Michael Jackson.
Questo lo doveva dire Francesco, lo doveva dire a tutti i costi. Che
va bene, va bene.
Il più grande cantante degli anni Ottanta, importante.
Il più grande avvocato di Michael Jackson ce l'abbiamo noi al nostro fianco adesso. Comunque, dicevamo, Tempi Moderni è un film che...
questo è un applauso
alla precisazione di Arnaldo che ha parlato di...
La cosa da dire su Chaplin è che quando c'è stato l'avvento del sonoro che ha fatto piazza pulita di tutti quanti gli artisti che c'erano stati prima, diciamo così, perché basavano molto la recitazione, anche lo stile registico, sulla pantomima, e venivano dalla pantomima, dal vaudeville. C'è da dire che Chaplin si era opposto fermamente, ma ha creato poi una cosa che secondo me è stato un po' un boomerang in Tempi Moderni, e poi nel Grande Dittatore si vede molto ancora una recitazione affidata al corpo, alla pantomima, che in lui è una cosa virtuosistica, perché lui riesce a essere veramente un corpo talmente elastico, talmente inesistente, talmente fluttuante, che rimane incantato. Negli altri attori che lui costringeva ancora ad usare tecniche da pantomima perché li pescava ancora dall'esperienza del muto, questo ha creato indubbiamente uno sfasamento, secondo me, nella recitazione e poi anche nella regia, perché lui continua a fare una regia impostata ancora sulla centralità del movimento del corpo, e si vede infatti nel Grande Dittatore delle lunghe carrellate sempre piatte, usa pochissimo campo e controcampo, ad esempio, usa pochissimo il dolly, usa pochissime altre tecniche che invece in quegli anni, 5 anni dopo, insomma, arriva Orson Welles e fa la rivoluzione su queste cose, cambia tutto, insomma. E lui invece mantiene ancora un'impostazione, tra teatrale, virgolette, teatrale, cioè riprende un fondale dove avvengono delle cose e si muovono dei personaggi.
Ma io ricordo una definizione, una sintesi del pensiero di Chaplin sul sonoro, molto bello secondo me, quello che io considero, almeno non so se sei d'accordo, un capolavoro biografico, che è il film di Richard Attenborough, con interpretato benissimo da Robert Downey Jr., in cui a un certo punto, quando gli dicono ma guarda che adesso c'è sta questa tecnologia, si possono fare film sonori, lui dice per un attore al cinema pariare è come se un ballerino mentre danza spiega tutte le mosse che fa perché il cinema è un'arte, secondo Chaplin il cinema era un'arte che doveva distinguersi dal teatro, quindi la parola è tipica del teatro,
l'immagine,
il cinema sonoro, lui diceva, è una brutta copia del teatro,
l'immagine è tipica,
effettivamente è un tipo di arte diversa, appunto quella della pantomima.
Ma completamente diverso. Sono due linguaggi completamente diversi. Nel 1947, quando farà Monsieur Verdù, altro film, diciamo...
Primo film forse scritto, no? Una sceneggiatura scritta a tavolino per la prima volta.
Ma ancora abbiamo Chaplin che fa la slapstick, ancora fa le gag dove si siede e cade dalla sedia, ancora fa i capitomboli, ancora si affaccia dalla finestra e cade di sotto come nei vecchi film.
Ma lo farà fino alla Contessa di Hong Kong, quindi tutto sommato.
Continua a fare all'ultimo comunque film. Un tipo di gag visiva che non si usava più, che non era più il linguaggio, diciamo così, moderno. Poi alla fine chi andava al cinema e vedeva queste cose... gli sapeva di archeologico.
Poi è stata recuperata però negli anni successivi questo tipo di comicità, tutto sommato, molto fisica, anni, dagli attori più moderni.
Beh, secondo me chi l'ha reinventata totalmente è stato Jerry Lewis, che è un po' un epigono di Chaplin in questo senso, nel senso che ha ricreato lui questa comicità molto slapstick, molto legata effettivamente all'acrobazia, ma in ciò noi abbiamo detto prima, citato di sfuggita, Buster Keaton è stato secondo me insuperabile.
Il maestro,
questo.
Sì.
È stato il maestro in questo. Nel senso che senza assicurazioni sulla vita si buttava su queste cose pazzesche. Però ecco, è stato Jerry Lewis poi che ha recuperato veramente questa tradizione.
E oggi forse dicevamo Jim Carrey, almeno nei primi film.
Jim Carrey è quello che ultimamente ha... Adesso non più perché fa l'attore.
No, adesso fa l'attore impegnato.
Più che fisica, poi lui fa una comicità di smorfie, diciamo. Sì. Non è che fa tanto una cosa
Però la pantomima
era anche di smorfie, sì, effettivamente.
E cose varie. C'è un'altra piccola diatriba. Negli anni 50 cominciano a riuscire al cinema... le versioni dei film di Chaplin, le quali sono un po' troppo corte per le abitudini degli spettatori, perché non arrivano neanche a 90 minuti, per cui gli chiedono sempre a Chaplin di allungare il suo film, secondo me tra i più belli, che è Il Circo del 28, e lui ha tantissime scene non girate, non montate del circo, eppure quando sta lì non se la sente di metterle perché lo trova
perfetto,
il film
così.
Verso cui ha anche più, sì, sofferto, perché ha avuto un travaglio. Questo film è durato anche tantissimo tempo, le
anche umano, perché era il periodo dei divorzi,
del periodo suo più brutto, insomma.
Tanto che è l'unico film che lui non cita nella sua autobiografia, uscita negli anni 60, che si chiama proprio La mia autobiografia, in italiano La mia vita, edita da Rizzoli. Io la consiglio perché è stupenda, comunque è bellissima leggere lui che parla di se stesso. È l'unico film che non cita, è proprio Il circo, forse per quelle vicissitudini legate anche al divorzio da Lita Gray, che prima dicevo fuori onda a Francesco, Lita Gray, che era Lilita si chiamava, e sembrerebbe che questa ragazzina, insomma, che aveva esordito nel Monello facendo l'angioletto frivolo, ad appena 12 anni aveva quando ha conosciuto Chaplin, poi si è sposata qualche anno più tardi, e sembrerebbe che poi sia stata lei a ispirare il personaggio di Lolita.
Che tu non hai letto, perché se l'hai letto sai che Lolita di Nabokov, quando conosce il protagonista, festeggia il suo 12° anno di età.
Vedi, io ho detto 12 anni.
Ha visto solo il film di Kubrick, secondo me.
E torniamo, insomma, con i piedi per terra. Un'altra cosa, secondo me, molto interessante di Chaplin è che le famose comiche che noi vediamo, che si muovono tutti quanti a una velocità accelerata rispetto alla cosa, era stata una decisione quasi così spontanea scelta dai proiezionisti, i quali, girando a manovella proprio le pellicole, si erano accorti che mandandola non a 24 fotogrammi al secondo, comunque non c'erano i macchinari impostati, ma a 16, quindi in maniera velocissima, il pubblico rideva di più. Avevano deciso di fare così.
Perché non farlo?
E Chaplin aveva detto no, dice va troppo veloce, io vorrei che il mio Monello, quindi nel 21 lui già comunque era un artista talmente affermato da poter dire, imporre, andiamo più, voglio la velocità della mia pellicola, cosa che non tutti potevano permettersi di chiedere una cosa del genere, e lui chiese di andare almeno a 18 fotogrammi al secondo.
Beh,
non
un 16, tipo di comicità, cioè anche la comicità
più
di
più rallentato. Poi quando uscì negli anni 50 di nuovo il Monello, gli chiese se lo voleva addirittura la velocità normalissima, e lui dice perché no, dice in fondo lo voglio vedere alla velocità in cui ci muovevamo noi, che già comunque si muovevano velocissimi.
Perché ai tempi di Max Sennett, quando lui esordisce in questa casa di produzione di questo grande regista comico americano, tutta la comicità era proprio basata sulla velocità, sulle acrobazie, sulle torte in faccia, tutte cose che Chaplin non ha mai fatto. Cioè invece il tipo di comicità di Chaplin non era assolutamente basato
sulla
velocità.
Beh, nelle comiche sì, però, io nelle comiche me lo ricordo.
La mimica, comunque, anche l'intensità del personaggio, no? Anche un po' il patetico che pervade tutta l'opera di Chaplin, comunque era una cosa abbastanza nuova. Anche il fatto di fare il primo, in qualche modo, no? Perché Benigni è stato paragonato, insomma,
ecco, allora torniamo fuori luogo a Chaplin,
ma perché è stato il primo,
facciamo paragoni per favore,
dico, il paragone è stato dovuto al fatto che Chaplin è stato il primo comico a fare dei film seri, cioè
già prima
a unire insieme commedia
e
film drammatico e pathos, esatto.
Già prima abbiamo sorvolato sul confronto con Nanni Moretti, ora anche Benigni, Arnaldo, per cortesia.
Io mi ricordo Jerry Lewis che ha fatto quel film con Scorsese, dove lui, Jerry Lewis, grande attore,
Re per una notte,
un po' prima che si svegliasse Benigni, forse dormivano in quel periodo Benigni con la Braschi, e ha fatto un film con Scorsese che era Re per una notte,
Re per una notte,
estremamente drammatico, e Casali non conosce,
no,
evidentemente.
Io lo conosco, ma quello è un film in cui Jerry Lewis fa una parte, non è un film suo. Il paragone con Benigni, tra Benigni e Chaplin, è stato fatto perché Benigni, come Chaplin, è autore.
Mi sembra che stiamo scivolando adesso verso interprete. Massimo Boldi, che ha fatto poi quel film festival.
Adesso non esageriamo.
Torniamo a Charlie Chaplin.
Diamo anche la dignità.
Torniamo al grande Benigni. Dittatore, film,
ecco,
che gli avevano,
no,
sconsigliato.
Scusa, prima io voglio fare che prima, sì, che Francesco mette subito la musica.
No, la musica. Io volevo mettere proprio la frammentino, esatto, del grande dittatore.
Cioè, prima no, io volevo fare, visto che stavamo parlando degli esordi di Chaplin, volevo dare un paio di chicche proprio sugli esordi.
Al volo, però.
Dai,
siamo nei primissimi proprio del Novecento, quindi al 1904,
torniamo 1906, indietro proprio.
Proprio indietro. Chaplin è poco più che un bambino, lui aveva esordito addirittura a 5 anni per sostituire la madre sul palcoscenico che aveva perduto la voce. Quando aveva proprio tra i 14 e i 16 anni, Chaplin interpreta, debutta anzi ufficialmente a teatro pagato, diciamo, interpretando lo strillone Billy in una riduzione teatrale di Sherlock Holmes, ed è il periodo in cui, vale la pena di ricordarlo, Sherlock Holmes sta uscendo, cioè è proprio il momento del grande successo di Conan Doyle e dei romanzi di Sherlock Holmes. L'ultimo film di Sherlock Holmes, l'ultimo romanzo uscirà nel 1930, se non sbaglio, quindi o nel 26, quindi è proprio nel pieno. E qualche anno dopo Chaplin sarà uno degli interpreti del famosissimo spettacolo teatrale Peter Pan, che poi avrebbe dato la popolarità a Barry, avrebbe creato il personaggio di Peter Pan, quindi è stato in qualche modo, è stato anche coinvolto nella nascita stessa di due grandi miti del Novecento, come Sherlock Holmes e come Peter Pan.
Ok, cioè, abbiamo capito che il dono della sintesi non fa parte delle tue caratteristiche.
Ascoltiamo questo frammento da Hinkel,
il grande dittatore. Hinkel.
Ariel, no, Achuten. Das Sauerkraut mit der Toten. Der Leberwurst mit der Toten. Ei, der blitzendste Zeiger mit der Toten. Ei, der Blutenverklärten. Das Strengelächeln mit der Rötensektor Fläten. Und der Blitzensektor Elten. Bedeck, bedeck. Der Toten. Der Toten.
E dunque questo era 38 secondi appena di questo frammento del Grande Dittatore, un altro film molto politico, ovviamente molto più esplicitamente politico rispetto a tempi moderni, un altro capolavoro di Chaplin, girato proprio tra l'altro durante la Seconda Guerra Mondiale,
nel 39-40,
quindi all'inizio diceva, della Seconda Guerra Mondiale,
quando si diceva, Francesco, che i baffetti di Hitler li aveva ripresi Hitler da Charlot, quindi da questo rimando
ci
fu un amico di Chaplin che passò negli anni più turbolenti del nazismo, dopo la nascita del nazismo a Berlino, e trovò un libro. Questo libro era un elenco, diciamo così, degli ebrei sospetti, tra cui c'era Chaplin, perché c'era un passaggio di questo libro in cui si diceva, dice, poi il pubblico si sta rammollendo al cinema ridendo di questo ebreuccio che sgambetta e cade per terra. Questo amico lo impacchettò, lo spedì a Chaplin, e Chaplin lo ringraziò tantissimo, perché da qui nacque poi, diciamo così, la voglia di fare il Grande Dittatore e mettere alla berlina, diciamo così, Hitler, che qui chiama Hinkel, che fa il discorso, abbiamo sentito, contro gli ebrei, no? Kchucken, sempre così, i giudei.
Gutenacht, io ho capito solo Gutenacht.
Kchucken, così è. Smentendo un'altra cosa che secondo me Chaplin si sottovalutava, aveva delle doti vocali eccezionali, e chi racconta le serate passate con Chaplin racconta di una voce baritonale bellissima, racconta di una capacità di imitare le voci, le cose, i modi di parlare di altre persone, e una capacità di usare veramente la voce in maniera teatrale bellissima, che col fatto che il cinema era muto e lui credeva nella pantomima e nel muto non ha quasi mai usato, se non in questo film, dove emerge invece, diciamo così, l'aspetto più istrionico anche vocale di Charlie Chaplin.
Allora, le cose da dire, scusa Arnaldo, sarebbero ancora molte, però abbiamo 2 minuti, quindi io vi chiedo di arrivare alle conclusioni, e poi abbiamo l'ultimo frammento che è tratto da Luci della ribalta.
No, io volevo dire che Chaplin in realtà poi non era ebreo, anche se poi fu accusato anche dal fascismo, esatto, in Italia, sì, quando furono proibiti i suoi film, fu additato da tutti come ebreo. In realtà il fratellastro era di origine ebraica, quindi aveva questo comunque legame personale. A proposito del vagabondo e dei baffetti famosi, eccetera, che avevano in qualche modo mascherato completamente, no, il suo vero volto, un'altra curiosità è che lui negli anni 10 partecipò a San Francisco ad un concorso come sosia di Charlot, e non si qualificò nemmeno per le finali.
Sì, questa la sapevo.
Quindi questa è,
comunque, se possiamo un po' sintetizzare, parola che non ti piace, la parte finale, insomma, della carriera di Chaplin. Lui si accorse di essere un po' inadeguato verso il cinema, fece un film, secondo me, abbastanza discutibile, perché molto bello nel messaggio, ma non nella forma che è Monsieur Verdù, che era una sorta di Barba Blu che uccideva le vecchiette, e poi alla fine fa un discorso dicendo se uccidi una persona sei un assassino, se ne uccidi 1 milione sei un eroe, si riferiva alla bomba atomica, ai grandi crimini di guerra.
Anche è stato anche il primo grande film contro la pena di morte, insomma, nel 1947, quindi anche di un profetico. Era la storia di Landru, poi era la storia di questo uomo che ammazzava le vecchiette. Anche lì il messaggio è di un sarcasmo e di una modernità pazzesca, e anche di una provocazione che inevitabilmente gli attirò antipatie, perché lui dice, non solo critica apertamente la pena di morte con questa cosa che hai appena ricordato, cioè se ammazzo io, ma anche nei confronti delle vecchiette, no? Lui dice, io almeno, cioè voi i vecchi li abbandonate, li lasciate morire da soli, invece io almeno gli ho regalato un po' di gioia, perché le ho sposate, le ho fatte sentire importanti, gli ultimi momenti sono stati felici, quindi un messaggio veramente pazzesco, che inevitabilmente era poi destinato.
Sì, poi farà nel 4 anni dopo Luci della ribalta, insieme chiamò il grandissimo Buster Keaton a fargli da spalla, quindi a testimonianza che non erano assolutamente nemici tra di loro questi artisti dell'epoca del muto, non c'era rivalità effettivamente. Nel 51 Luci della ribalta, di cui parleremo poi in coda, poi Un re a New York nel 57, nel 64 La contessa di Hong Kong con Sophia Loren, e poi Marlon Brando, che invece fu un leone in gabbia, perché non parlavano, si parlavano tramite avvocato. parlato praticamente con Chaplin, perché Chaplin e Marlon Brando rappresentano il vecchio e il nuovo al cinema, quindi non potevano neanche dialogare, che credo che sia un po' anche il difetto di questo film.
Anche se secondo me, nonostante sia un film, tra l'altro l'unico film a colori, il primo e l'ultimo film a colori di Chaplin, è secondo me comunque una commedia godibilissima e molto molto divertente, insomma.
Allora chiudiamo proprio con Luci della Ribalta, perché il tempo è finito. Io ringrazio Arnaldo Casali, ringrazio Francesco Patrizi.
Su posso Chaplin, ricordare,
magari torneremo prossimamente
di approfondire magari tramite, no, io ho portato appunto un libro che è da poco uscito, si chiama Opinioni di un vagabondo, pubblicazione di Dario Fo, edizioni Minimum Fax, che sono la raccolta di tutte le interviste, o almeno le più significative, rilasciate nell'arco della sua lunghissima
Perfetto.
Carriera da Chaplin. E vorrei consigliare anche di recuperare Un Re a New York, che è un altro film molto sarcastico e molto
allora,
moderno.
Consigli letterari e consigli ovviamente cinematografici per questa puntata dedicata a Chaplin.
Riascoltiamola dove?
Su radioadesso.it.